La rivista.
Parliamo oggi di Io Gioco, una rivista che abbiamo già avuto l'occasione di presentare una volta. Ricordo il sito iogioco.it, parliamo del numero 42, e lo trovate in edicola oppure su abbonamento. E abbiamo insomma dato i dettagli su che cosa sia questa rivista, una rivista che si occupa di giochi da tavolo, di giochi di ruolo e che esplora questo mondo anche con un'attenzione alla dimensione culturale del gioco. Questa volta ne parliamo con Massimiliano Calimera, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Volevo proprio partire dall'editoriale firmato dallo stesso Calimera mettendo in luce diversi aspetti di contaminazione fra il gioco e la quotidianità, fra il gioco da tavolo, di ruolo e anche un aspetto più pop. Dice che ci sono stati dei passi avanti in questo senso. Il gioco non è più soltanto in un recinto limitato agli appassionati, ma sta diventando anche in Italia, perché poi in altri paesi come la Germania o gli Stati Uniti, ma anche la Francia, questo era successo un po' prima, anche in Italia e quindi anche nella Svizzera italiana, sta diventando sempre più diffuso e sempre più conosciuto anche all'infuori della schiera degli stretti appassionati.
Sì, assolutamente, e lo dico anche con una certa soddisfazione, perché questo processo che io ho chiamato di normalizzazione del gioco, passami il termine, è qualcosa che cerchiamo di portare avanti come messaggio e come processo da parecchi anni. Io Gioco esiste dal 2017 e gode di ottima salute grazie anche a questa diffusione della cultura ludica sempre più presente in tanti aspetti della vita quotidiana, insomma. Sull'editoriale mi stupivo di alcune iniziative completamente inaspettate che mi hanno lasciato veramente a bocca aperta, ma anche altamente soddisfatto. E in particolare mi sono concentrato su due grandi brand col quale, diciamo, abbiamo a che fare nella nostra quotidianità, come ad esempio la catena di... spero di poter fare nomi di realtà commerciali,
certo,
durante la diretta.
In questo caso sì, per giornalismo lo si può fare, sì.
Ok. Allora, la catena di fast food Burger King, che ha scelto appunto di proporre un'esperienza ludica quando vai a comprare il panino. Tu adesso puoi andare effettivamente a Burger King e trovare sul bancone, insieme al ketchup e la maionese e le altre salse con le quali vai a condire i panini, un gioco di ruolo dedicato al mondo di Burger King, con dadi, carte e altri elementi che effettivamente gamificano, cioè rendono effettivamente ludica l'esperienza legata al consumare i panini. Oppure, ma questo è veramente ancora più impressionante secondo me, la scelta che ha fatto IKEA è il mobilificio, intendo chiaramente, di creare un catalogo nuovo che prende il nome di, oddio non so pronunciarlo perché chiaramente sono parole
tedesche,
Dungeons and Dragons, se non ricordo male, sì. Chiaramente si rifà al classico di Dungeons and Dragons, ma di fatto è solo un catalogo di tutti quegli elementi che normalmente troviamo all'interno dei negozi IKEA, che hanno quei nomi che possono ispirare le persone per creare i personaggi dei loro giochi. È qualcosa di incredibile. Oltretutto, per realizzarlo hanno convocato niente poco di meno che Gipi, un artista fantastico, per fargli fare la copertina di questo catalogo speciale. Chiaramente è andata a ruba, perché ormai non si trova più.
Immagino, mai avrebbero immaginato quegli adolescenti che negli anni 80-90 giocavano quasi clandestinamente a Dungeons and Dragons che si sarebbe arrivati a questo, si sarebbe arrivati al riferimento addirittura all'IKEA.
All'IKEA, sì, ormai siamo usciti dalla stanza profonda, come direbbe Vanni Santoni, ormai è tutto quanto alla portata di tutti, complici anche, insomma, diversi elementi di mass media come può essere Stranger Things o Big Bang Theory, serie di TV di successo in cui si gioca di ruolo normalmente senza particolare attenzione, insomma, senza nulla di strano, ecco.
E certo, c'è stato un rilancio anche della quinta edizione, in particolare di Dungeons and Dragons. E tra i vari articoli su questo numero di Io Gioco c'è un approfondimento interessante proprio perché va in questo senso, nella diffusione del gioco, sulla Spielwarenmesse di Norimberga, che è una delle fiere più importanti nel settore.
Sì, si è svolta da pochissimo tempo, è finita il 31 gennaio questa edizione, sono tornato ed è stata un'edizione veramente entusiasmante, complice il fatto che comunque festeggiava i 75 anni questa fiera, ed è la fiera di riferimento a livello mondiale per quanto riguarda il B2B del mondo del gioco. Io penso di poter dire che siamo molto fortunati ad avere un evento del genere, l'evento mondiale di riferimento, così vicino a casa, insomma. Norimberga non è così lontana, ecco. È stato sensazionale l'evento. Tra l'altro è un evento che ci ha restituito una serie di dati importanti prodotti dalla società di ricerca Circana su come il macromercato del giocattolo stia registrando una crescita almeno del 6%, e in questa crescita deve ricondurre principalmente a tre categorie: i prodotti collezionabili, i building set, cioè sarebbero le costruzioni tipo Lego, e naturalmente i giochi da tavolo. I giochi da tavolo sono uno dei tre pilastri che sta portando avanti la crescita del mercato, del macromercato gioco in tutto quanto il mondo, insomma.
Anche questa era una cosa difficile da prevedere, perché soltanto una quindicina d'anni fa, una ventina d'anni fa, era più facile prevedere magari il boom dei videogiochi, che si tornasse invece a questo bisogno di materialità, di dadi, di pedine, di componenti in cartone. Era una cosa che sì, si poteva immaginare per reazione, ma magari non con questa forza, con questa forza dirompente. E il fatto che sia una forza dirompente poi lo si nota anche nella quotidianità e nel modo in cui le persone si appassionano al gioco. Un altro articolo che volevo segnalare, quello sul premio Archimede, dimostra proprio l'aspetto più creativo, l'aspetto delle persone che non si accontentano di giocare, ma vogliono anche creare i giochi, provano, tentano i loro prototipi. C'è un fermento creativo, non è soltanto una questione economica. Ci sono molte nuove idee nel gioco da tavolo moderno che è cambiato radicalmente negli ultimi 20 anni. Basti pensare a quello che giocavo io da bambino, Risico, Trivial Pursuit, poco altro, Monopoli, e alla quantità di giochi disponibili oggi. E in questo senso il premio Archimede riflette bene questa realtà.
Sì, sì, è come hai detto bene, anche perché cioè, questa esplosione creativa fortunatamente risponde alle esigenze del settore attuale, nel senso che siamo arrivati a dei numeri incredibili. Io credo che annualmente, ogni anno, vengano pubblicati oltre 5.000 nuovi giochi, oltre 5.000, veramente una cifra importante, inimmaginabile qualche anno fa, insomma. Alla principale fiera che esiste nel mondo, che è la fiera di Essen, lo Spiel, ne vengono presentati almeno 1.716, e almeno questo è il conteggio ufficiale dato dalla fiera, e dal conteggio che facciamo internamente in redazione, in Italia nel 2025 sono stati presentati 892 nuovi prodotti a tema giochi. Quindi c'è bisogno di così tante proposte da parte di autori. Il popolo dei game designer è cresciuto esponenzialmente, sono migliaia e migliaia anche in Italia. Il premio Archimede in particolare è una delle più importanti occasioni per chi vuole provare a presentare, a pubblicare il proprio prototipo, perché immaginate il fatto che non è affatto facile pubblicare adesso con tutta la concorrenza che c'è. Ogni casa editrice riceve mediamente un centinaio di prototipi ogni mese da analizzare.
Ecco, magari spieghiamo il prototipo, perché uno magari pensa sì. ai romanzi, dice in fondo mando il romanzo all'editore, ma un gioco non deve essere letto, ma deve funzionare, quindi un prototipo, esatto, bisogna farlo girare, bisogna farlo provare per vedere che tutto sia oliato alla perfezione. Ecco, il premio Archimede serve anche a far provare i prototipi.
E come? Perché il vantaggio del premio Archimede rispetto a tante altre competizioni che ci sono è che la commissione che effettivamente lo presiede e che analizza tutti i partecipanti, che quest'anno erano, cerco i numeri, ma davvero erano centinaia e centinaia, 246, li ha provati tutti e si è preoccupata di fornire a tutti quanti gli iscritti un report dettagliato su quanto funzionasse bene quel gioco e su come si potesse migliorare. Quindi il vantaggio di partecipare a questa competizione è che se anche non finisci in finale o addirittura a vincere, comunque hai dei feedback molto importanti su come migliorare il tuo oggetto. Un prototipo è sostanzialmente un regolamento, chiaramente, messo a puntino, come hai detto tu, perché prima di inviarlo a qualcuno devi esserti preoccupato di provarlo centinaia, se non migliaia di volte, accompagnato dai componenti di riferimento. È evidente che un autore non può produrre dei componenti uguali a quelli che saranno nella versione finale, e neanche ci si aspetta che lo faccia. Questa è una curiosità che molti non sanno, mi permetto di dirla, Andrea. Quando proponi qualcosa, un gioco, difficilmente quello che hai proposto poi sarà molto simile alla versione finale, nel senso che la casa editrice giustamente si preoccuperà di dargli un tema, una connotazione legata a quelle che sono le tendenze del momento. Insomma, si preoccupa di renderlo un prodotto effettivamente interessante e appetibile per il mercato.
E certo, e alla fine sono tutte delle tappe di creazione, ognuna affascinante, e sono molto diversi dalla creazione di altri prodotti, come prodotti musicali o letterari, e hanno una peculiarità anche artigianale, direi. Tra l'altro non abbiamo ricordato dove e quando si è svolto di preciso il premio Archimede, fine settembre, se non sbaglio.
Fine settembre è stato il momento della finale. Il premio chiaramente si svolge, dura tanti mesi, è biennale, perché è estremamente impegnativo a quello appunto. La finale si è svolta a Venezia, dove risiede Studio Giochi, l'agenzia storica che organizza e che fa da fornitore di consulenze per gli autori di giochi da decenni, insomma. Il premio è nato a Venezia per volontà di Alex Randolph. Alex Randolph è una figura fondamentale per il mondo del gioco.
Un grande autore.
Perché possiamo dire che è l'inventore della professione dell'autore. Alex Randolph è colui che si è battuto per dare al gioco un valore autoriale. È una delle persone che ha combattuto per far sì che comparisse il nome dell'autore sopra la copertina della scatola. Prima non c'era una volta.
Perché anche questo non è scontato. E insomma, ci sono diversi cambiamenti in atto. Per partecipare alla prossima edizione del Premio Archimede, se ci fosse qualche creatore di giochi in ascolto, bisognerà aspettare 2 anni, quindi, ma nel frattempo si possono cominciare a fabbricare i propri prototipi.
Oh, sì, sì.
E vi ricordo ancora che abbiamo parlato del numero 42 di Io Gioco, iogioco.it, e ringrazio il nostro ospite Massimiliano Calimera. Ci risentiremo per un prossimo numero. Intanto buona giornata e grazie mille.
Buona giornata a voi, grazie infinite per l'opportunità.